Il terzo anello, ad alta voce. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen.
Capitolo diciassettesimo. Il giorno dopo Elizabeth riferì a Jane il dialogo avuto con Mr. Wickham. Jane la ascoltò tra stupita e turbata. Non poteva credere che Mr. Darcy fosse tanto indegno della stima di Mr. Bingley, e d'altra parte non era nel suo carattere mettere in dubbio la parola di un giovane simpatico come Wickham. La sola possibilità che egli avesse veramente subito angherie simili bastò a suscitare in lei i più teneri sentimenti. Dopodiché non le rimase che pensare bene dell'uno e dell'altro, difendere la condotta di entrambi e imputare al caso o ad un errore ciò che non si poteva spiegare altrimenti. «Ho l'impressione», disse, «che tutti e due siano stati ingannati in qualche modo che noi non possiamo sapere. Forse qualche persona interessata li ha messi in cattiva luce l'uno con l'altro. Insomma, non tocca a noi stabilire le cause e le circostanze che li hanno resi nemici senza che vi sia colpa da nessuna delle due parti». «Verissimo, proprio così. E adesso, mia cara Jane, che cosa hai da dire in favore di quelle eventuali persone interessate che si sono immischiate in questa faccenda? Affrettati a discolpare anche loro o saremo costrette a pensare male di qualcuno. Ridi quanto ti pare, non saranno le tue risate a farmi cambiare idea. Pensa soltanto, Lizzie cara, in che cattiva luce viene messo Darcy. Trattare a quel modo il beniamino di suo padre, colui a cui quest'ultimo aveva promesso assistenza. Impossibile! Nessun uomo dotato di normale sensibilità, nessuno che abbia la minima stima di se stesso, sarebbe capace di tanto. E il suo più caro amico si sarebbe così clamorosamente sbagliato sul suo conto, no! Faccio meno fatica a credere che Mr. Bingley si sia lasciato ingannare, piuttosto che Mr. Wickham si sia inventato una storia come quella che mi ha raccontato ieri sera. Nomi, fatti, tutto è venuto fuori senza tante storie, se non fosse vero che Mr. Darcy dimostri il contrario. E poi, il suo sguardo diceva la verità. Dal boschetto in cui si era svolta la conversazione, le ragazze furono richiamate dall'arrivo di alcune persone che erano tra quelle di cui si era parlato. Mr. Bingley e le sue sorelle erano venuti a portare il loro invito personale all'attesissimo ballo a Netherfield, fissato per il martedì seguente. La prospettiva di un ballo a Netherfield riuscì graditissima a tutti i componenti femminili della famiglia. Mrs. Bennet volle prenderlo come un omaggio alla figlia maggiore e fu particolarmente lusingata di aver ricevuto l'invito da Mr. Bingley in persona e non da un formale biglietto. Jane si prospettò una serata piacevole in compagnia delle due amiche tra le attenzioni del loro fratello, ed Elizabeth pensò al piacere di danzare a lungo con Mr. Wickham, scorgendo negli occhi e nel comportamento di Mr. Darcy una conferma di tutto. La felicità che Catherine e Lydia si ripromettevano era meno subordinata a fatti o persone particolari. È vero che tutte e due, come Elizabeth, avevano intenzione di passare una buona metà della serata a ballare con Wickham, ma egli non era affatto l'unico cavaliere accettabile. E poi un ballo era sempre un ballo. La stessa Mary poté assicurare ai suoi genitori che non era contraria a recarvisi. Capitolo diciottesimo. Elizabeth non nutrì il minimo dubbio sulla presenza di Mr. Wickham a Netherfield, fino a quando, entrata in salotto, non si mise a cercarlo in mezzo al gruppo di giacche rosse presenti in sala. Si era abbigliata con cura maggiore del solito e si era preparata con entusiasmo alla conquista di ciò che rimaneva da conquistare nel cuore di lui, nella convinzione che non ne restasse tanto da non potercela fare nel corso della serata. Ma ecco che di colpo le nacque il tremendo sospetto che Bingley, per fare un favore a Darcy, lo avesse omesso di proposito dalla lista degli ufficiali invitati. Non che fosse andata esattamente così, ma la sua assenza fu confermata dall'amico, Mr. Denny, al quale Lydia si era sollecitamente rivolta. Egli spiegò alle ragazze che Wickham era dovuto recarsi in città per affari il giorno prima e non era ancora tornato e, con un sorriso significativo, aggiunse: «Immagino che i suoi affari non lo avrebbero richiamato proprio ora se non avesse desiderato evitare un certo gentiluomo qui presente». Quel riferimento che Lydia non colse fu raccolto da Elizabeth e, poiché Darcy non risultava meno responsabile ora dell'assenza di Wickham che se la sua prima ipotesi fosse stata esatta, tutta la sua avversione per quel signore fu a tal punto esacerbata dalla improvvisa delusione che a stento poté rispondere in modo sufficientemente educato alle domande di cortesia che egli le rivolse quando, poco dopo, le si avvicinò. Cortesia, tolleranza, pazienza verso Darcy erano tutte offese fatte a Wickham. Fermamente decisa ad evitare ogni conversazione con lui, si allontanò, in preda ad un umor nero, che non le passò del tutto, nemmeno chiacchierando con Bingley, la cui cieca parzialità la irritava. Ma Elizabeth non era nata per il cattivo umore, e pur essendo andati in fumo tutti i suoi progetti per la serata, non rimase a lungo in collera. Raccontò tutte le sue pene a Charlotte Lucas, che non vedeva da una settimana, e fu ben presto in grado di passare volontariamente alle stramberie del cugino, di cui le fornì un resoconto dettagliato. Poi danzò con un ufficiale ed ebbe il conforto di parlare di Wickham e di sentire che era ben voluto da tutti. Terminati quei primi giri, tornò da Charlotte Lucas e stava conversando con lei quando si sentì tutto a un tratto rivolgere la parola da Mr. Darcy, il quale la colse così di sorpresa chiedendole la sua mano che Elizabeth accettò senza pensarci. Rimasero per un po' senza parlare. Elizabeth cominciava a pensare che quel silenzio sarebbe durato fino alla fine dei due giri e a tutta prima decise di non romperlo, ma a un certo punto le venne in mente che avrebbe castigato ben più duramente il suo compagno se lo avesse costretto a parlare e prese a fare futili commenti sulla danza. Egli rispose, poi piombò in un altro silenzio. Dopo una pausa durata alcuni minuti, Elizabeth gli rivolse nuovamente la parola. «Quando ci incontraste l'altro giorno, avevamo appena fatto una nuova conoscenza». L'effetto fu immediato. Lo sdegno gli si dipinse sul volto con un'ombra scura, ma non proferì verbo. Elizabeth, pur rimproverandosi la propria debolezza, non ebbe il coraggio di continuare. Quando Darcy si decise a parlare, disse con aria imbarazzata: «Mr. Wickham ha la fortuna di avere un tratto così felice da consentirgli di fare delle amicizie. Che sia altrettanto bravo a mantenerle è meno sicuro». «Ha avuto la disgrazia di perdere la vostra», replicò Elizabeth, «e in un modo che lo farà probabilmente soffrire per tutta la vita». Darcy non rispose e parve ansioso di cambiare argomento. Elizabeth non aggiunse altro e al termine del secondo giro di danza si separarono in silenzio. Tutti e due scontenti, sebbene in misura diversa, perché nel cuore di Darcy vi era un sentimento piuttosto forte per Elizabeth, che le valse un pronto perdono, mentre diresse tutta la sua collera su qualcun altro. Si erano appena separati quando Miss Bingley le si avvicinò e con aria di contenuto disprezzo l'apostrofò in questo modo: «Ebbene, Miss Eliza, ho saputo che avete in grande simpatia George Wickham. Me ne ha parlato vostra sorella, che mi ha posto un'infinità di domande. Forse quel giovanotto si è scordato di farvi sapere, tra le altre cose, di essere il figlio del vecchio Wickham, l'amministratore del defunto Mr. Darcy. Permettetemi comunque di raccomandarvi come amica di non credere ciecamente a tutte le sue dichiarazioni. Che Mr. Darcy si sia comportato male con lui, infatti, è assolutamente falso. Anzi, Mr. Darcy ha sempre avuto molti riguardi per George Wickham, pur avendone ricevuto un trattamento ignobile. Non sono a conoscenza dei particolari, ma di questo sono ben certa, che Mr. Darcy non ha alcun torto, che di George Wickham non vuole neppure sentir parlare e che è stato ben contento che egli si sia tolto di mezzo da solo, visto che mio fratello non ha ritenuto di poterlo escludere dall'invito agli ufficiali. Capitare da queste parti è stata un'insolenza bella e buona. Mi meraviglia che abbia avuto l'ardire di farlo. Mi dispiace, Miss Elisa, che dobbiate scoprire i torti del vostro Beniamino, ma viste e considerate le sue origini, non c'era da aspettarsi molto di meglio. A sentir voi, la sua colpa non è altro che la sua origine, ribatté Elizabeth furente, visto che l'accusa peggiore che gli avete mosso è quella di essere figlio dell'amministratore di Mr. Darcy, cosa di cui egli mi ha messo al corrente, posso assicurarvelo.
Vogliate scusarmi se mi sono intromessa, rispose Miss Bingley, allontanandosi con un sorrisino. L'ho fatto con le migliori intenzioni.
Insolente, pensò Elizabeth. Se credi di impressionarmi con questi attacchi alle spalle, ti sbagli. Non vi vedo altro che la tua cieca ostinazione e la malafede di Darcy. Non avendo più interessi propri a cui badare, Elizabeth si dedicò interamente a sua sorella e a Mr. Bingley, e da queste osservazioni nacque una serie di riflessioni gradevoli che la rese felice quasi quanto Jane. Col pensiero la vide sistemata in quella casa, circondata da tutta la felicità di un matrimonio d'amore, e a quelle condizioni avrebbe fatto anche lo sforzo di amare le sorelle di Bingley. I pensieri di sua madre, lo si vedeva chiaramente, avevano preso la stessa piega, ma per non sentirne troppe, Elizabeth decise di non avventurarsi alla sua volta. Le parve dunque una sorte ben crudele quella che assegnò loro posti vicini a tavola. E quale non fu il suo disappunto nello scoprire che sua madre stava parlando in tutta libertà con una certa persona, Lady Lucas, e di che cosa, se non delle proprie speranze in un prossimo matrimonio tra Jane e Bingley? Era un tema appassionante, e Mrs. Bennet sembrava instancabile nell'enumerare i vantaggi di quell'unione. Che egli fosse un giovanotto così attraente e così ricco e che abitasse a sole 3 miglia da loro erano i principali motivi di autocongratulazione. Concluse facendo 1000 auguri a Mrs. Lucas perché potesse essere presto altrettanto fortunata, benché avesse la certezza evidente e trionfante che non fosse possibile. Invano Elizabeth tentò di trattenere quel fiume di parole o di convincere sua madre a manifestare la propria felicità a bassa voce. Si era accorta, infatti, con indicibile disappunto che gran parte di quel discorso era giunta alle orecchie di Mr. Darcy, che sedeva di fronte a loro. Ottenne soltanto di essere rimproverata come una sciocchina. «Chi è Mr. Darcy per me, di grazia, e perché dovrei preoccuparmene? Certo non gli siamo obbligati per i suoi speciali favori tanto da non poter dire ciò che non piace a lui».
«Per l'amor del cielo, madre mia, parlate più piano. Che cosa ci guadagnate offendendo Mr. Darcy? Non farete bella figura col suo amico comportandovi così».
Ma non ci fu nulla da fare. Sua madre continuò a parlare dei suoi progetti con lo stesso tono di voce. Elizabeth arrossì più volte di vergogna e di rabbia. Non poté trattenersi dal lanciare frequenti occhiate a Mr. Darcy, benché ogni occhiata la confermasse nei suoi timori. Non che quello stesse sempre guardando sua madre, ma la sua attenzione, ne era convinta, era sempre fissa su di lei. Il suo viso passò gradatamente da un'espressione di sdegnato disprezzo ad un'altra di ferma e composta gravità. Terminata la cena, si parlò di canto. E così toccò ad Elizabeth la mortificazione di vedere Mary che, senza farsi troppo pregare, si preparava a rallegrare la compagnia. Sguardi eloquenti, suppliche silenziose, tentò di tutto per evitare una simile prova di compiacenza, ma invano. Mary non ne volle sapere. Elizabeth stava sulle spine. Diede un'occhiata a Jane per vedere come l'avesse presa, ma Jane stava conversando con Bingley in tutta tranquillità. Allora implorò con lo sguardo l'intervento di suo padre per evitare che Mary continuasse a cantare per tutta la serata. Egli comprese, e quando Mary ebbe terminato la seconda canzone, disse ad alta voce: «Basta così, bambina cara, ci hai dilettato abbastanza. Ora lascia che si esibiscano le altre signorine». Mary, pur facendo finta di non sentire, rimase alquanto sconcertata. Elizabeth ci restò male, sia per lei che per il discorso di suo padre, e temette di aver peggiorato la situazione con la sua ansia. A questo punto ci si rivolse ad altri. «Se avessi la fortuna di saper cantare», fece Mr. Collins, «mi farebbe un grande piacere dilettare la compagnia con una canzone. Io considero infatti la musica un diversivo assolutamente innocente e del tutto compatibile con la vita ecclesiastica. Con questo non intendo dire che si possa dedicare troppo tempo alla musica, perché vi sono certamente altre cose di cui occuparsi. Un parroco ha molto da fare. In primo luogo deve trovare un accordo sulle decime, in modo da fare il proprio interesse senza far torto al patrono. Poi deve scrivere i propri sermoni, e il tempo che gli resta non sarà mai troppo da dedicare ai suoi doveri parrocchiali, nonché alla cura e al miglioramento della sua casa, che egli non potrà esimersi dal rendere il più accogliente possibile». E con un inchino a Mr. Darcy concluse il suo discorso, che era stato pronunciato a voce abbastanza alta perché metà della sala lo sentisse. Molti allibirono, altri sorrisero, ma nessuno sembrò divertirsi più di Mr. Bennet. Proprio lui, mentre sua moglie faceva seriamente le lodi di Mr. Collins, che aveva fatto un discorso così sensato, e intanto sussurrava a Lady Lucas che era un bravo giovane, molto intelligente. Parve ad Elizabeth che se la sua famiglia si fosse accordata per rendersi ridicola il più possibile durante la serata, non sarebbe riuscita a recitare la parte con maggiore spirito o più brillante successo. E pensò che era stata una vera fortuna per Bingley e per sua sorella che una parte dello spettacolo gli fosse sfuggita e che i suoi sentimenti non fossero tali da lasciarsi granché turbare dalle follie cui aveva assistito. Che le due sorelle Bingley e Mr. Darcy avessero avuto una così splendida occasione di mettere in ridicolo i suoi parenti era tuttavia abbastanza spiacevole, e non avrebbe saputo dire se le fosse più insopportabile il muto disprezzo di quel signore o i sorrisi insolenti delle due madame. I Bennet furono gli ultimi ad andarsene dell'intera comitiva, e grazie ad una manovra di Mrs. Bennet dovettero attendere le carrozze un quarto d'ora dopo che tutti gli altri se ne erano andati, avendo così agio di notare quanto la loro partenza stesse a cuore a qualcuno. Quando finalmente ci si alzò per prendere congedo, Mrs. Bennet fu di una cortesia quanto mai insistente nell'augurarsi di vedere presto tutta la famiglia a Longbourn, e si rivolse in modo particolare a Mr. Bingley per assicurargli che sarebbero stati tanto felici di averlo a pranzo con loro in famiglia in qualsiasi momento, senza tutte le cerimonie di un invito formale. Bingley fu ben felice di accettare e si impegnò immediatamente ad andare a farle visita alla prima occasione, una volta tornato da Londra, dove era costretto a recarsi l'indomani per un breve periodo di tempo. Mrs. Bennet fu pienamente soddisfatta e lasciò la casa con la meravigliosa certezza che nel giro di 3 o 4 mesi, tenuto conto dei necessari preparativi per la dote, le carrozze nuove e l'abito nuziale, avrebbe visto sua figlia sistemata a Netherfield, e con altrettanta sicurezza ed un certo, se non altrettanto, piacere, pensava di maritare un'altra delle sue figlie a Mr. Collins.
Claudia Giannotti ha letto Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.